ok di Biden ai missili a lungo raggio. Fronte pro-Ucraina a trazione britannica. Basterà per Kiev. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The US President Joe Biden has authorized Ukraine to use American long-range missiles to strike targets deep inside Russia. Ukraine's state-owned energy operator is implementing power restrictions nationwide after a major Russian assault on the electricity grid.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky has condemned a phone call between German Chancellor Olaf Scholz and Russia's President Vladimir Putin.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, buon inizio di settimana. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Per voi, come sempre, c'è il 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti, siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 15.09 al numero 10 di Downing Street, Londra, dove Keir Starmer, a partire dal G20, si candida a guidare l'alleanza per Kiev. Così arrivò l'ok da parte dell'amministrazione Biden all'utilizzo di missili a lungo raggio, gli ATAMS, per Kiev. Cosa significa? Beh, la possibilità di poter colpire abbastanza in profondità il territorio russo, anche se gli analisti concordano sul fatto che ragionevolmente verranno utilizzati nell'oblast di Kursk. Le minacce di Vladimir Putin e del Cremlino arrivano a stretto giro. Attenzione, perché vuol dire che la NATO è in rotta di collisione con la Federazione Russa. Il tutto però ha una data di scadenza, se vogliamo, perché l'amministrazione Biden tra poco lascerà spazio alla nuova amministrazione di Donald Trump, che probabilmente avrà una postura e un appoggio all'Ucraina molto molto diverso, più flebile. E quindi che cosa succede in Europa, nell'Europa geografica, nel Regno Unito in particolare? Beh, che Keir Starmer adesso è al G20 in Brasile, si candida a guidare il fronte occidentale a favore di Kiev. Con quali mezzi, con quali soldi, con quali armi, con quale rinnovata energia per una guerra che oramai guida dura, perdonatemi, da parecchio tempo e sta mettendo a dura prova le diplomazie. Ne sia prova, scusate il gioco di parole, il fatto che il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha due grossissimi problemi di fronte. Da un lato la crisi economica che sta attanagliando la ex locomotiva d'Europa. Dall'altra parte la crisi politica, perché quel semaforo, quella coalizione che si era accesa due anni fa, si è spenta irrimediabilmente. E in tutto ciò Olaf Scholz chiama Putin. Fumo negli occhi per la diplomazia occidentale. Perché? Perché lo zar, come potrebbe dire ancora qualcuno, non è degno nemmeno di un contatto telefonico finché non ritirerà le sue truppe. Cosa sta accadendo? Proveremo a raccontarvelo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Prima però, come spesso accade lunedì, ci sono altre notizie da raccontarvi. Già tantissimi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo però ci vado. Prima parlavo del G20 in Brasile, oggi al via il vertice delle 20 principali economie mondiali, siamo a Rio de Janeiro, ci sono i rappresentanti anche dell'Unione Europea e dell'Unione Africana. Soprattutto il dossier guerra in Ucraina e quello guerra in Medio Oriente sta monopolizzando un po' tutti i bilaterali. In particolare la sessione di questo pomeriggio sarà importantissima perché è basata sulla riforma della governance globale. Sostanzialmente l'obiettivo e l'idea qual è? Vedremo quanto attuata e attuabile. Promuovere la modernizzazione di grosse istituzioni internazionali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, naturalmente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'idea è dare maggior peso a quei paesi che una volta erano emergenti, adesso invece sono attori a tutti gli effetti. In più, come purtroppo ci hanno dimostrato i due conflitti in corso, le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza, in particolare col sistema dei veti incrociati, non consente efficaci e rapide risposte, cosa che invece, a cosa alla quale invece il mondo spesso chiama e ci costringe. La Russia sarà rappresentata dal ministro degli esteri Lavrov con Vladimir Putin, che ha preferito non intervenire per evitare, leggo testualmente la nota ufficiale, di turbare lo svolgimento dei lavori. Mentre si apre questo consesso internazionale, prosegue l'altro consesso, la COP29, che, come dicevamo, è tutta incentrata sui meccanismi finanziari, sarà il preludio alla forse più importante COP30 dell'anno prossimo. Siamo in Azerbaigian. Intanto, da più gruppi di ricerca viene confermata ancora una volta che il 2024, che si sta per chiudere, sarà probabilmente l'anno che si chiuderà con le temperature più alte da quando sono disponibili i rilevamenti. Tanto che si sta anche concretizzando un pessimismo diffuso tra gli studiosi e i politici. L'obiettivo di mantenere infatti l'innalzamento al di sotto del 1,5 gradi è sostanzialmente praticamente inutile. Il conflitto in Vicino Oriente, secondo fonti di sicurezza libanesi, un attacco aereo israeliano contro un edificio nel centro di Beirut ha ucciso Mohammed Afif, capo delle relazioni con i media di Hezbollah. Nel frattempo però il Partito di Dio avrebbe accettato la bozza di accordo di cessate il fuoco con Israele presentata dagli Stati Uniti. I negoziati sarebbero in corso ancora per chiudere i punti rimasti in sospeso. Secondo alcuni media libanesi, l'inviato americano Amos Hochstein dovrebbe arrivare a Beirut domani per riesaminare alcuni termini della proposta e assicurarsi che siano in linea con la Costituzione libanese, per poi recarsi in Israele e finalizzare l'accordo. L'altro fronte del conflitto, la striscia di Gaza, un raid israeliano ha colpito un edificio residenziale Beit Lahia nel nord della striscia, uccidendo almeno 72 persone. Oggi invece un alto funzionario dell'Agenzia delle Nazioni Unite, l'UNRWA, quella per i rifugiati palestinesi, ha riferito che 98 su 109 camion di aiuti umanitari sono stati violentemente saccheggiati a Gaza nella giornata di ieri, dopo aver attraversato la striscia e il carico è andato perduto. A riferirlo è la TV pubblica israeliana, che cita la Reuters. E fanno intanto discutere e parecchio le parole di Papa Francesco, che nel suo nuovo libro in uscita per il Giubileo ha detto, virgolette, bisogna indagare se è in atto un genocidio a Gaza. La qualcosa ha creato una frizione diplomatica piuttosto forte proprio tra lo Stato israeliano e la Santa Sede. Così come hanno fatto discutere in passato alcune dichiarazioni dei ministri più estremisti della compagine governativa israeliana, parlo di Ben-Gvir naturalmente, ma anche di Smotrich. Smotrich in particolare in più di un'intervista aveva riferito e aveva alluso al progetto di una grande Israele. Che cosa significa esattamente? In particolare alcune sue parole controverse dicevano potremmo arrivare fino a Damasco, non subito, piano piano, passo dopo passo. Ebbene, con i cartografi di fase 2, la matita e il testo e le parole di Daniele da Piaggi, proviamo a indagare questo concetto. Buttate un occhio ai nostri social, lì trovate la mappa. Il racconto invece è questo qui.
La carta di oggi mostra il progetto del Grande Israele, che sembra essere tornato sotto i riflettori in questo periodo di tensioni nel Vicino Oriente. La visione di un grande Stato ebraico, evidenziato su questa carta, che comprende molti territori al di là degli attuali confini, ha radici profonde. Chi appoggia questo progetto si rifà a un passo biblico, Genesi 15:18, nel quale Dio assegna ad Abramo un paese tra l'Egitto e l'Eufrate. Non sono presenti riferimenti geografici più specifici, e proprio per questo l'ambizione massima è di annettere tutta l'area. Si tratta di un territorio enorme, che va dall'Egitto all'Iraq, dalla Siria all'Arabia Saudita. Questa ambizione, però, non ha mai trovato soddisfazione. Guardando al passato, la massima espansione di uno Stato ebraico si registra tra l'XI e il X secolo a.C., all'inizio dell'Età del Ferro, quando il Regno di Israele arrivò a estendersi sull'area colorata in arancione sulla carta. Le tensioni interne e le pressioni di assiri, babilonesi e persiani misero in crisi ogni aspirazione di potenza e la successiva conquista romana pose fine a qualunque esperienza politica ebraica per i secoli a venire. Il movimento sionista, sorto a fine 800, seppur di matrice laica, recuperò la promessa di un grande stato ebraico. Theodor Herz, il fondatore del movimento, tornò infatti a parlare di uno stato tra Nilo ed Eufrate. Confini ben più ridotti furono invece tracciati dal piano di spartizione ONU del 1947, l'atto di nascita del moderno Israele, entro i quali avrebbero dovuto trovare posto ebrei e palestinesi. Da allora, il grande Israele è rimasto per lo più ai margini del dibattito politico, ma oggi le cose sono cambiate. Una parte del movimento sionista, inserita nell'attuale governo Netanyahu, lo ha riportato in auge e sostiene con forza l'aggressività israeliana, dando un senso messianico alle campagne militari in corso.
Non si potrebbe fare, ma qui a Nessun Luogo lo facciamo, cioè vi mostriamo cose alla radio. Le mappe, i cartografi di fase 2, le bandiere di Andrea Macchioni e la rubrica Icon, buttate un occhio ai nostri social. Con questa visione chiudiamo i nostri dossier internazionali. Fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo lontano iniziamo il nostro viaggio e lo facciamo con una voce.
We reserve the right to use nuclear weapons in the case of aggression against Russia and Belarus as a member of the Union State. All the issues have been discussed with the Belarusian side and with the President of Belarus. It also applies if an enemy using conventional weapons poses a critical threat to our sovereignty. I would like to conclude by noting that all the clarifications are highly accurate and correspond to the current military threats and risks against the Russian Federation.
Questa è la reazione a caldo del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, doppiato dai circuiti internazionali. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Alessandro Marrone, programma difesa di AI, Istituto Affari Internazionali. Ciao Alessandro, grazie per essere con noi.
Prego, buongiorno.
Allora, ancora una volta Vladimir Putin che evoca lo spettro di una ritorsione nucleare. Davamo conto all'inizio di questa nostra puntata di come l'amministrazione Biden rompe gli indugi con l'ok a usare gli ATAMS. Allo stesso tempo, agenzia appena battuta, me la segnala Antonio Talia, Starmer, Regno Unito potrebbero a breve seguire con gli Storm Shadow. Alcuni potrebbero dire meglio tardi che mai, qualcun altro potrebbe dire beh, ma è una decisione fatta da un'amministrazione statunitense in scadenza e probabilmente c'è anche un coté politico, viene fatta per mettere un po' in crisi chi dovrà seguire. È difficile tornare indietro, no? Dare l'ok all'utilizzo di certe armi e poi arriva Donald Trump più timido, più cauto e dice no, non potete usarle. Che idea ti stai facendo, Alessandro?
Allora, è una decisione che lascia perplessi perché è da parte di un'amministrazione che, visto i risultati di ieri l'elezione, è in carica solo per l'ordinaria amministrazione da qui ai prossimi 60 giorni. Quindi, siccome appunto è stata discussa per mesi, parla adesso, lascia un po' perplessi. Anche perché è una decisione che, secondo l'amministrazione Trump, potrebbe cambiare molto rapidamente. Non penso che il presidente abbia, diciamo, un nuovo presidente repubblicano abbia timore nel discostarsi da scelte del suo predecessore democratico, e comunque questa è una scelta, diciamo, operativa subordinata a un disegno strategico più ampio. Il disegno strategico di Trump è quello di negoziare con la Russia di Putin una cessate il fuoco, una tregua, una pace in Ucraina che permetta agli Stati Uniti di disimpegnarsi da questo fronte, di non dover più finanziare e supportare il governo di Kiev. Quindi, di fronte a questo obiettivo di medio e lungo periodo, penso che possa anche cambiare questa scelta presa appunto dall'amministrazione adesso in carica fino a gennaio.
State ascoltando la voce di Alessandro Marrone, dirige il programma difesa di AI, Istituto Affari Internazionali, poi c'è la vostra al 349-238-6666. Francesco da Pula, Cagliari, penso che la coalizione pro-Ucraina sarà fortemente aiutata dalla Corea del Sud, visto il coinvolgimento della Corea del Nord a favore della Russia. Ottima osservazione, in parte ne abbiamo parlato, sicuramente ci sarà un aiuto anche dal sapore fortemente tecnologico da parte di Seul. Perché gioco forza, Alessandro Marone, qua mi affido a te, l'ingresso di 10, 12, 15 mila, secondo alcuni potrebbero ingrossarsi parecchio le file dei nordcoreani, sta gioco forza globalizzando questo conflitto e costringendo a una risposta. Vedremo di che tenore la Corea del Sud. Però torno ai missili, ai sistemi missilistici ATACMS. Sei dell'avviso, come alcuni analisti lo sono, che verranno utilizzati soprattutto nell'oblast di Kursk, cioè si cercherà di tenere parte di quell'oblast per in previsione dell'avvento dell'amministrazione Trump e quindi sedersi al tavolo delle trattative e quindi avere qualcosa da mettere sul tavolo?
Allora, dal punto di vista operativo, questi sistemi sono missili a più lungo raggio che quindi permettono di colpire, ad esempio, depositi di munizioni che serviranno per l'offensiva russa in Ucraina o per l'offensiva russa a Kursk, ma sono collocati più lontano dal tiro dell'artiglieria attuale dell'Ucraina. Quindi può ben essere che per evitare l'afflusso di queste armi russe a Kursk si colpiscano province limitrofe, non Kursk stessa, perché questo è, diciamo, il valore aggiunto di questi missili a lungo raggio. Ma sicuramente saranno obiettivi strettamente militari. Questo è un caveat che molto probabilmente gli Stati Uniti, che eventualmente Regno Unito o altri porranno. E comunque ci vuole una certa, diciamo, pianificazione, scelta dei bersagli e inserimento dentro una manovra complessiva che nelle prossime settimane da parte ucraina non può tenere conto, non può non tenere conto di quello che l'amministrazione Biden sta già segnalando a Kiev o sta già segnalando alla Russia. Quindi secondo me il loro uso difficilmente potrà essere, diciamo, prolungato fino all'anno prossimo o slegato da una considerazione più ampia dei rapporti tra Kiev e Washington.
I tanti piani di questo semaforo verde che si accende secondo alcuni tardivamente, secondo alcuni c'è un doppio gioco, e andiamo appunto ai vari piani. Giustamente un ascoltatore scrive: mette in crisi Trump o piuttosto alza la posta in modo che i russi siano più propensi a trattare? La pace si fa soltanto se entrambe le parti sentono di avere qualcosa da perdere. Così un ascoltatore. Ti porto invece, Alessandro Marrone, sul ruolo giocato dai militari nordcoreani. A distanza di alcune settimane dal loro impiego, te la senti di fare una sorta di bilancio dell'efficacia di questo nuovo contingente?
Allora, diciamo, è presto, anche perché comunque sia la Russia sia la Corea del Nord hanno interesse a fornire poche informazioni al riguardo, anche perché da un certo punto di vista per la grande Russia avvalersi della piccola Corea del Nord nello sconfiggere uno Stato che la propaganda di Putin, diciamo, dipinge come Stato fantoccio è uno smacco, è un elemento di debolezza. Però è anche un elemento di forza, perché fa vedere che la Russia ha alcuni alleati che sono disposti a metterci munizioni, equipaggiamenti e soldati. Dal punto di vista operativo, l'afflusso di queste alcune migliaia di militari nordcoreani, di cui poi bisogna vedere l'addestramento, perché la Corea del Nord è un regime molto militarizzato ma che non ha svolto operazioni militari vere negli ultimi 70 anni, quindi bisogna vedere effettivamente la resa. Però già averli ha permesso a Putin di non aiutato Putin a non togliere truppe russe dall'Ucraina, ma a contenere in altro modo l'incursione ucraina a Kursk e quindi continuare a mantenere la pressione sui territori occupati ucraini, perché di fatto sia la Russia che l'Ucraina nei mesi scorsi in qualche modo hanno cercato di prepararsi a un cambio di amministrazione americana, quindi dal punto di vista ucraino occupando Kursk per poi avere un elemento ulteriore da giocare in fase di eventuale trattativa diplomatica, ma anche nella speranza di distogliere le truppe russe dall'Ucraina. Chiaro. Dal punto di vista russo queste truppe non sono distolte perché si voleva continuare a occupare anche pochi chilometri quadrati o poche decine di chilometri quadrati in Ucraina, perché la linea del conflitto oggi è probabile che diventi la demarcazione di un cessato il fuoco, di una tregua, di una pace in futuro.
Chiarissimo. Alessandro Marrone, IAI, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, l'ultima domanda quasi telegrafico. Eddie, sempre al 349-238-6666, sulla ripaventata ancora una volta minaccia nucleare da parte del presidente russo, perché Putin dovrebbe utilizzare armi nucleari a fronte di un uso limitato al Kursk dei sistemi a lungo raggio, perdendo così l'immagine di un paese che non ha mai usato sul campo ordigni atomici? L'ascoltatore molto intelligentemente la pone anche su un problema di standing, di prestigio, di etica della relazione internazionale. Alessandro Marrone, c'è da sperare che naturalmente Vladimir Putin accolga questo aspetto. Che idea ci siamo fatti? Sono stati tanti gli allarmi lanciati da Putin nei mesi.
Allora, la domanda è molto ben posta, perché i messaggi nucleari di Putin sono serviti finora soprattutto per intimidire le opinioni pubbliche dei paesi europei, in una certa misura americana, nel non supportare l'Ucraina. ma tutte linee rosse sull'uso dei Patriot, dei carri armati Abrams, sulla liberazione di Kherson, che era stata annessa col referendum alla Russia, sono state superate. Maggior ragione oggi che Putin vede all'orizzonte, a brevissimo orizzonte, un'amministrazione repubblicana pronta alla trattativa, che non sarà facile, non sarà breve, ma comunque pronta a una trattativa, non penso che andrà verso un'escalation nucleare che non ha fatto in questi due anni con l'amministrazione Biden, che era molto più forte nel sostegno a Kiev.
Grazie mille. Alessandro Marrone, IAI, una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
Grazie, buon lavoro.
Nel frattempo, come spesso accade, singoli lanci di agenzia sono forieri di riflessioni, in una certa misura anche di preoccupazione, se volete. Di sicuro, prossime puntate qui nel suo luogo lontano. La settimana scorsa abbiamo un po' ragionato su, diciamo, concetti di geopolitica del mare, ribadendo ancora una volta che, pur essendo in un momento in cui Cina e Stati Uniti si giocano la competizione sul cyberspazio, l'intelligenza artificiale, la corsa allo spazio, il mare è ancora fondamentale. Ne sia prova questo lancio di Bloomberg. Un cavo sottomarino a fibra ottica lungo 1200 km che collega Finlandia e Germania, che peraltro alimenta numerosi data center, è andato offline e alcuni minuti fa il direttore dell'autority finlandese per la cybersicurezza ha detto che il cavo sarebbe stato reciso, non ha fornito ulteriori spiegazioni. Dobbiamo ricordare che la Finlandia rimane connessa a internet attraverso vari cavi che la collegano alla Svezia, ma in questo momento su tutta la rete finlandese si stanno registrando vari problemi. Forse nelle prossime ore capiremo meglio se si è trattato di un attacco, di che tipo e se ci sarà eventualmente una firma. Detto ciò, piccola pausa, tra poco vi porto a Londra, prima però sentiamo la borsa.
Nessun luogo è lontano.
NATO will be stronger with Ukraine as a member. And because of the generational threat from Russia, that demands a generational response.
Perentorio più che mai, Keir Starmer, lo avete appena sentito, in particolare durante una conferenza NATO a Washington. Uno Starmer che al G20, che è partito quest'oggi in Brasile, cercherà di serrare le fila, adesso che in previsione l'amministrazione di Donald Trump, come spesso stiamo raccontando, 90 su 100 avrà un atteggiamento molto più morbido, tanto che molti messaggi al 349-238-6666 sostanzialmente alludono alla possibilità di un accordo fatto tra Biden e Trump in modo da tutelare, diciamo, l'economia statunitense e allo stesso tempo addossare la colpa dell'aggressività alla vecchia amministrazione, e poi in Trump invece avere la possibilità di muoversi con l'amico, tra mille virgolette, Vladimir Putin. Detto ciò, riuscirà Keir Starmer a serrare questi ranghi? Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Tiziana Prezzo è la corrispondente di Sky TG24 da Londra, tra poco in uscita con Il Regno Fragile, edizioni People. Tiziana, ciao, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, tra pochissimo capiremo con te questo regno quanto è fragile. Prima però ti chiedo la domanda da non so quanti milioni di sterline. Keir Starmer, il governo laburista, ha la forza economica, politica, anche di catalizzatore di altri attori, di fatto di poter dire seguiteci, siamo con Kiev, per addirittura andare a colmare il potenziale vuoto statunitense, Tiziana?
In poche parole ci prova, ma dubito che possa averne la forza, nel senso che è comunque in quella che è sempre stata definita, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, la relazione speciale tra Stati Uniti e Regno Unito, è il Regno Unito il cosiddetto junior partner. Sicuramente il Regno Unito dall'inizio del conflitto in Ucraina ha avuto un ruolo indiscutibile di leadership in termini di aiuti militari e non solo, di sostegno mostrato, l'abbiamo visto da Boris Johnson in avanti, non è mai cambiata la linea, i vari leader si sono recati a Kiev, hanno ricevuto diverse volte Zelensky a Downing Street, quindi è un legame decisamente molto molto forte. È il, diciamo così, il Regno Unito è l'alleato numero uno dell'Ucraina. Quanta però influenza possa davvero esercitare anche sugli altri leader europei è da vedere, senza, cioè, sentendo che l'aria cambia a Washington. Certo. In questo lungo viaggio di Keir Starmer, il premier l'ha detto chiaro sull'aereo che lo portava in Brasile: farò del rafforzamento del sostegno all'Ucraina la mia priorità. Vedremo che cosa porterà a casa al G20, vedremo che cosa porterà a casa anche nel bilaterale, un nuovo ennesimo bilaterale che Stam avrà con Scholz a Berlino. Perché parlo di Scholz adesso? Perché insomma a Downing Street è accolta con un certo nervosismo la notizia appunto del dialogo, sì, aperto tra la cancelleria di Berlino e il Cremlino, e diciamo sollecitato su questo punto Starmer ha fatto trapelare un po' di fastidio. È una questione del cancelliere Scholz con chi parla, sì, ha detto: io non ho intenzione di parlare con Putin, quindi marcando una differenza. Quindi ripeto, c'è questo appoggio incondizionato all'Ucraina e molto fermo. C'è anche un ragionamento su se stessi, sul proprio ruolo di leadership all'interno della NATO e in una fantomatica difesa europea, perché ovviamente anche Downing Street, come le varie cancellerie europee, adesso si stanno tutti interrogando su quale potrebbe essere il futuro dell'Europa con Trump alla Casa Bianca. E allora Londra vede in questo scenario un possibile ruolo di leadership in termini di difesa europea. E sappiamo ad esempio che anche questa amministrazione laburista si è presa l'impegno di alzare la spesa per la difesa al 2,5% del prodotto interno lordo, così come all'ultima finanziaria che è stata presentata 2 settimane fa, la cancelliera Rachel Reeves l'ha detto chiaro: hanno promesso qualcosa come 3 miliardi di sterline l'anno all'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario. Ecco, questo la dice lunga su quella che è la linea, sì, del paese. Quanto effettivamente possa fare il Regno Unito qualora Washington decidesse di ripiegarsi su se stessa, però è una grossa incognita, è un'incognita un po' per tutta l'Europa, Giampaolo.
Eh sì, la voce di Tiziana Prezzo, corrispondente Sky TG24 da Londra, che nel suo ultimo libro Il Regno Fragile, People, le difficoltà della corona, gli effetti della Brexit, la svolta laburista, è un lungo reportage con aneddoti anche particolarmente sfiziosi, ma in buona sostanza, se ho capito bene sfogliandolo pur velocemente, ti interroghi su il sottotesto vero, quello più che interessa più a noi che facciamo esteri alla fine è: ma questo futuro della Global Britain, tra i fasti di un lontano passato, tra alcuni, secondo alcuni, errori giganteschi come la Brexit, insomma, il Regno Unito avrà la forza di tornare a avere quella leadership di cui parlavi prima tu? E soprattutto è un po' un momento di grandissima transizione. Un po' il Regno Unito deve riguardarsi allo specchio e decidere cosa fare da grande. Cos'è che può ostacolare? Tra le fragilità che racconti, qual è quella forse più, il freno a mano più tirato?
Ma sicuramente la Brexit è stato un colpo durissimo a questo paese, ormai se ne sono resi conto praticamente tutti. Qualche giorno fa anche il governatore della Banca di Inghilterra, Andrew Bailey, ha detto: io non ho mai preso posizione, non spetta a me prendere posizione sulla Brexit, sappiate però che fino adesso ha creato questo tipo di problema, questo tipo di numero per quanto riguarda, sì, l'import-export, quindi soprattutto l'economia. Adesso questo momento di passaggio davvero epocale per il Regno Unito, perché come sottolinea anche il professor Parsi nella prefazione, il Regno Unito ha subito proprio un 1-2 pugilistico, no? Prima la Brexit e poi la morte di Elisabetta II, che davvero rappresentava nella psicologia dei britannici il caposaldo, quella presenza incrollabile che invece inevitabilmente a un certo punto è venuto a mancare. Allora, adesso questi mesi saranno estremamente delicati per il Regno Unito e c'è un crescente nervosismo a Downing Street e a Whitehall. Ho parlato con diversi deputati off the record. L'elezione di Donald Trump è un enorme problema e da un punto di vista economico rischia di impattare enormemente su questa grande manovra finanziaria che è appena stata varata dal partito laburista, con un innalzamento delle tasse e della spesa pubblica e anche appunto della spesa militare, con un rischio di nuovo innalzare l'inflazione. Sì. E poi appunto ripeto ancora una volta, da un punto di vista militare della difesa, Stati Uniti e Regno Unito, indipendentemente dal colore dell'uno e dell'altro, sono sempre stati più o meno allineati. L'abbiamo visto anche negli attacchi di difesa contro gli Houthi, no? Sì. Per la situazione in Medio, sì, Oriente. Ecco, con un Donald Trump alla Casa Bianca tutto può davvero cambiare e in maniera imprevedibile. C'è anche questo forte senso di ormai avere a che fare con questo interlocutore speciale, l'altro capo di questa amicizia e relazione speciale, che non è più affidabile, non è più prevedibile. Sì. E questo veramente preoccupa, e l'abbiamo visto anche nel fatto che lo stesso Boris Johnson, no, che è spesso stato paragonato a torto o a ragione a Trump, ha speso gli ultimi mesi, le ultime settimane, lavorando col partito repubblicano, a dire: mi raccomando, non fate in modo, certo, che non venga a mancare il sostegno a Kiev, perché ovviamente secondo Boris Johnson, e non solo, togliere il sostegno a Kiev vuol dire togliere il sostegno alla difesa della NATO in Europa.
La voce di Tiziana Prezzo, Sky TG24, suo tra pochissimi giorni lo trovate in libreria, Il Regno Fragile, edito da People. C'è un passaggio molto divertente, almeno per me, Valeria Bernardi, che amiamo follemente il clima britannico. In Galles racconti come a un certo punto c'è uno Stargate, quando vai in Galles piove, no? Sostanzialmente c'è la pioggia e il rugby.
La linea della pioggia.
Però racconti di incontri anche con giovani che iniziano in maniera anche molto ferma a mettere in dubbio l'istituzione monarchica. Vuol dire che l'ennesima conferma che i britannici amavano Elisabetta, ma non tanto la monarchia? Uno slogan su questo, Tiziana.
Allora, molto brevemente, più si è giovani e meno, anche per motivi di etnicità, di retroterra culturale, ci si riconosce nell'istituzione monarchica. E quindi gli ultimi sondaggi dicono tutti che i giovani fino ai 24 anni non si ritrovano più nella monarchia, non vedono il perché e la, certo, ragione della sua esistenza. Quindi è una questione demografica, però appunto la demografia di questo paese sta cambiando notevolmente,
così come sta cambiando il Regno Unito. Vedremo se e quanto sarà fragile. Intanto grazie mille, Tiziana Prezzo, Sky TG24, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Lasciamo le strade piovose gallesi, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi andiamo a Berlino per vedere se piove.
Nessun luogo è lontano.
I messaggi al 349-238-6666, mentre virtualmente decolliamo da Londra e arriviamo verso Berlino. Qualcuno scrive: cari, vedrete che con Donald Trump le cose cambieranno, sia in economia che nelle guerre, in meglio. Qualcun altro: il mondo è contro il Regno Unito, tutte ex colonie, quando non hanno altre alternative usa amici. E qualcun altro invece, con fare piuttosto provocatorio, torna, tra l'altro un ascoltatore che non lesina nemmeno anche un lessico poco radiofonico e le offese, ma tant'è, rispondo a questo punto perché è interessante. Altra cosa, con una certa arroganza: i nordcoreani stanno facendo scuola, concretamente la Russia non avrebbe bisogno di loro. Difficile da capire, vero? Tanto che, gentile ascoltatore, proprio nella prima puntata col professor Antonio Fiori di Bologna raccontavamo esattamente questo, cioè che per un paese, Corea del Nord, che da decenni non combatte guerra, era un'occasione formidabile, lo dico in maniera proprio asettica, per testare le proprie forze speciali e i propri soldati su un territorio come quello ucraino. Nel frattempo, con Valeria Bernardi, siamo atterrati a Berlino. Daniel Daniel Mosseri, firma del Foglio, Panorama, Corriere del Ticino, voci di Radio 24 da Berlino stessa. Daniel, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, la telefonata che non ti aspetti, la telefonata che allunga la vita, potremmo coniare slogan e appoggiarci a varie metafore anche di pubblicità, tant'è. Olaf Scholz, crisi economica, crisi politica, si smarca rispetto agli altri alleati del fronte occidentale e chiama dopo 2 anni Vladimir Putin. Ci aiuta a capire il senso di questa telefonata?
Allora, il senso di questa telefonata ce l'ha spiegato lo stesso cancelliere Scholz, che prima di imbarcarsi per il volo che l'avrebbe portato alla riunione del G20 ha spiegato perché ha fatto questa telefonata. È chiaro che poi, insomma, arriva davanti a un pubblico di grandi a Rio de Janeiro, ha fatto una brutta figura, ha fatto una telefonata a Putin, la prima da mesi. Il giorno dopo Putin ha scatenato il più feroce bombardamento contro i civili ucraini, ovviamente il cancelliere non è uscito bene. Allora lui in questa breve nota ha spiegato che ho cercato, dice, un dialogo con il presidente russo per dirgli che non si deve aspettare un indebolimento del sostegno della Germania o anche dell'Europa e di molti altri nel mondo nei confronti dell'Ucraina. Quindi ha cercato un pochino di salvare la faccia davanti alla figuraccia. È anche vero però che il povero Olaf Scholz è forse l'unico dei leader insieme a Joe Biden che può permettersi di fare una telefonata a Vladimir Putin. Perché? Perché i dati poi hanno dato ragione alla sua, cioè la sua politica, insomma, di sostegno all'Ucraina è molto chiara. La Germania è, dopo gli Stati Uniti, il più grande fornitore di aiuti militari nei confronti dell'Ucraina. La figuraccia c'è stata, ma allo stesso tempo non è come se questa telefonata l'avesse fatta, non lo so, Viktor Orban, il primo ministro dell'Ungheria, che è sempre stato accanto a Putin. Scholz ci ha provato e ha detto l'Ucraina può ancora contare su di noi, ha spiegato ai colleghi al G20 non prenderemo decisioni sopra la testa dell'Ucraina. Queste le sue parole.
Chiarissimo, la voce di Daniel Mosseri in diretta da Berlino. Aiutaci a capire allora come questa telefonata si inserisce nella crisi politica in cui sta versando oramai da settimane l'ex coalizione Semaforo, ormai possiamo dire. Ci sono voci ricorrenti su un Boris Pistorius che potrebbe sostituire Scholz come candidato alle prossime elezioni. Cosa si muove a Berlino?
Allora, c'è un pochino di malignità, nel senso che la telefonata di Olaf Scholz può anche essere spiegata come un segnale agli elettori che Berlino non si dimentica che poco lontano, più a est, c'è un paese che ha moltissimo gas da fornire. C'erano due belle pipeline dirette che andavano direttamente appunto dalla Germania alla Russia. Una è stata fatta esplodere da non si sa chi, anche se molti dicono che sono stati gli ucraini. Una è sempre in teoria utilizzabile, quindi un domani non si sa mai che la Germania torni a comprare dalla Russia. Appunto, potrebbe essere un segnale di questo genere. Perché? Perché comunque c'è un buon 25% dell'elettorato, già di sinistra, già di destra, comunque elettorato che adesso si condensa e si accumula in AfD a destra e nel BSV a sinistra, che guarda con simpatia la Russia. Però è anche vero appunto non è solo questo che muove la politica, non si sa appunto, come dicevi, neppure se effettivamente Olaf Scholz sarà ancora il candidato cancelliere della SPD. Perché? Perché lui ha fatto un po' di carriera da vice cancelliere e ministro delle finanze di Angela Merkel, è diventato cancelliere, ovvero capo del governo. Un domani, atteso che la CDU non avrà i voti per governare da sola, avrà bisogno o dei Verdi o dell'SPD di Scholz, lui cosa diventerebbe? Tornerebbe, farebbe un passo indietro diventando vice cancelliere di nuovo? Nessuno glielo impedisce, ma normalmente in politica si va per promozioni, e quindi non è neppure escluso che si approfitti di questa nuova tornata elettorale. Le elezioni sono il 23 febbraio, per cambiare cavallo. E c'è quello che indicavi tu, Boris Pistorius. Ce n'è anche un altro, che è l'attuale presidente della SPD, Lars Klingbeil, tra l'altro vicino a Scholz, come d'altronde lo è anche Pistorius. Fu Scholz che scelse Pistorius alla difesa un paio di anni fa. Hanno un pregio rispetto a Olaf Scholz: sono popolari, perché il buon Olaf risulta affidabile, ma non certamente simpatico, né un bravo comunicatore. Basta vedere appunto, ecco, la politica sull'Ucraina è sempre sembrato tira e molla, poi invece numeri alla mano è risultato il più grande sostenitore di Kiev. Klingbeil e Pistorius sono dei politici più sorridenti, forse più capaci di entrare in sintonia con quell'elettorato e cercare magari di risollevare un pochino le sorti elettorali della SPD, che al momento, sondaggi alla mano, sono tremende. Pare, secondo appunto le ultime rilevazioni, che il Partito Socialdemocratico, il più antico della Germania, dobbiamo ricordarcelo, è al 16%, ovvero terza formazione del paese dopo la CDU e dopo AfD.
Chiarissimo. Grazie mille, Daniel Mosseri, in diretta da Berlino. Buona giornata, buon lavoro. Noi, velocissimi, vi ricordo lo slogan che ci muove: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani, se volete, alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des